Il decimo canto si apre con un appello al lettore affinché alzi lo sguardo verso i cieli, verso le ruote celesti, per ammirare l'ordine perfetto della creazione. In particolare, Dante invita ad osservare la perfezione in quella che potrebbe sembrare una imperfezione, la fascia, per esempio l'orbita dei e cioè l'orbita dei pianeti è obliqua rispetto alla fascia circolare dello zodiaco. E Dante spiega che non è un'imperfezione, ma è proprio voluta questa obliquità da Dio, in modo che gli influssi delle stelle possano arrivare a tutte le parti della Terra e così produrre quella virtù che altrimenti rimarrebbe manchevole in alcuni punti. Invita poi il lettore a proseguire lo studio dei cieli e della natura da solo. È un omaggio, insomma, all'attività scientifica, allo studio scientifico dell'uomo nei confronti del creato. Dante si trova, senza rendersi conto del movimento, nel cielo del sole. Se ne accorge, come sempre, dalla accresciuta luminosità e bellezza di Beatrice. In questa luce del sole scorge delle luci ancora più vivide, ancora più luminose del sole stesso, che si avvicinano cantando così dolcemente che lui non riesce a rendere la bellezza, l'armonia del loro canto, che solo in paradiso riusciremo a gustare. Queste anime luminosissime si dispongono in corona intorno a lui e a Beatrice, e dopo aver girato come in una danza bellissima intorno a loro per tre volte, si fermano come donne in attesa dell'inizio del nuovo ballo. Senza che Dante chieda alcunché, una di queste anime si presenta e presenta anche il nome di tutte le anime che compongono questa corona di spiriti. Si tratta di San Tommaso, il grande filosofo, che si presenta come un agnello del santo gregge di San Domenico. Gli altri sapienti sono il filosofo e teologo Alberto Magno di Colonia, il giurista Graziano, il teologo e vescovo Pietro Lombardo, il grande re saggio Salomone, Dionigi Areopagita, lo storico Paolo Orosio, soprattutto il filosofo Severino Boezio, cui Dante dedica numerosi versi, Isidoro di Siviglia, Beda il Venerabile, Riccardo di San Vittore e l'ultimo filosofo Sigeri di Brabante. Si tratta quindi degli spiriti sapienti che hanno dedicato la loro vita non solo alla saggezza, ma anche proprio al sapere, quel sapere di cui avevamo avuto un esempio all'inizio del canto, quando aveva presentato la concezione di una creazione cosmica perfetta che noi possiamo studiare. Finita la presentazione, la corona dei beati riprende a danzare cantando con una dolcezza sovrumana indicibile. A quello che potrebbe sembrare un arido elenco di nomi, Dante riesce a infondere l'anima, la forza, la bellezza, la gioia della sua poesia, dell'entusiasmo di chi ha studiato i libri di queste persone con la gioia di scoprire la verità e ritrova in essi quell'umanità e quella anche quelle angosce, quei tormenti esistenziali che vengono resi con pochi brevi tratti. Ecco perché ho parlato di Boezio in particolare, ma anche di Sigeri di Brabante, che in vita hanno subito ingiustizie, addirittura condanne e addirittura l'esilio. Questi uomini che lui ha conosciuto attraverso i libri e nella sua poesia riescono a ritornare nella carne della loro vita e del loro entusiasmo, anche della fatica con cui hanno indagato la conoscenza per poter apprendere, per poter conoscere appunto la verità. In tutto questo canto si sente la gioia, la felicità di chi ha impiegato le sue energie per la conoscenza. Una conoscenza mai disgiunta dalla carità, dall'amore. E l'ultimo paragone è proprio quello di una vita che insieme ad altre vite contribuisce a creare quasi un meccanismo armonioso come quello di un orologio che scandisce le ore e invita il fedele a unirsi a Dio come la sposa al suo sposo.